SBS Italian.
Ecco la soggettiva del pollo arrosto di Samuele Bersani, che unisce i due temi di oggi, di questa mattina, cioè cucina da dal punto di vista e poi proprio punto di vista non tanto del pollo ma dei cuochi e di chi ai ristoranti ci va. Allora, nella notte del 25 giugno a Singapore è stato annunciato il miglior ristorante del mondo per l'anno di grazia 2019. Si tratta di Mirasura Mentone in Francia, che lo scorso anno occupava la terza posizione.
Un trionfo per Mauro Colagreco, chef e proprietario del ristorante vincitore, che ha brandito sul palco di The World's 50 Best Restaurants i colori di quattro paesi uniti in un'unica bandiera: Argentina per celebrare il proprio paese di nascita, italiana per onorare le radici familiari, brasiliana per rendere omaggio alla moglie e francese per ringraziare il paese che lo ha accolto oltre 20 anni fa.
Allora, questa notizia non ha tanto sorpreso, ma altre sono state le scelte inaspettate in questa edizione, iniziando da un cambio di regolamento che ha veramente scombinato le carte in tavola. Massimo Bottura, che con la sua osteria francescana, che aveva vinto nel 2018, non era quest'anno in gara, visto che gli organizzatori del premio hanno deciso di inserire i vincitori delle edizioni precedenti nella categoria Best of the Best, in modo da favorire il ricambio al vertice, creando insomma una specie di Hall of Fame.
Esatto, e gli italiani però non hanno fatto benissimo. Enrico Crippa, con il suo Piazza Duomo di Alba in Piemonte, è il primo degli italiani, ma si ferma al 29esimo posto, era 16esimo nel 2018, mentre segue Massimiliano Alaimo con Le Calandre di Rubano, spero che si dica Rubano e non Rubano perché sennò cambia tutto, in Veneto, che scende di 8 posizioni e finisce 31esimo.
Ancora peggio per gli australiani. Allora, il fine dining più conosciuto qui, Down Under Attica di Melbourne, che l'anno scorso occupava la posizione numero 20, è finita al numero 84 della classifica, quindi fuori dalla top 50. Insomma, Australia, abbiamo un problema: la cucina, che è uno dei motivi di vanto Down Under, non viene rappresentata dalla classifica mondiale. Perché? Noi ne parleremo con due ospiti nei nostri studi questa mattina. Voi intanto chiamateci al 1300 799 626, 1300 799 626, per dirci la vostra. SMS allo 0429 996 263. Voi vi fate influenzare dalle classifiche e dalle varie guide quando si tratta di scegliere un ristorante, oppure il passaparola è la chiave vincente?
Beh, noi lo possiamo chiedere già subito, se per te va bene, Carlo, al nostro ospite che abbiamo qui davanti a noi, lo chef Fabio Stefanelli del ristorante La Favola. Tu, per esempio, ritieni importante le... Innanzitutto, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e a tutti.
Aspetta che ti apro il microfono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti, sono Fabio.
Allora Marco, introduco anche il nostro ospite e poi vi lasciamo subito la parola. A Melbourne invece abbiamo Domenico De Marco, chef del ristorante Giro d'Italia. Buongiorno e ben ritrovato, Domenico.
Buongiorno a te, Carlo. Buongiorno Marco, a te Sydney.
Buongiorno, buongiorno. Allora, Fabio, abbiamo detto, tu ci dai un'occhiata alle recensioni del tuo ristorante, oppure anche tu, quando devi scegliere un ristorante, dai un'occhiata alle recensioni, oppure ci vai perché conosci lo chef, perché ci sei già stato, hai mangiato bene, insomma?
Io diciamo che per molti anni ho lavorato nei fine dining stellati in Italia, quindi diciamo che per me la buona cucina e il gusto è molto importante, quindi molte volte ci basiamo anche sulle guide, su cosa il pubblico vuole e cosa la guida rappresenta per il ristorante. Quindi sì, oltre alla conoscenza dello chef e del ristorante, moltissime volte andiamo sbirciando nelle guide.
E che cosa pensi di questa decisione della classifica internazionale, che quest'anno ha deciso, un po' come fanno a volte nello sport, non sai, tipo MVP poi non può più diventare MVP, insomma i vincitori precedenti...
No, ma non è vero, Marco, MVP può diventare MVP anche la stagione dopo.
Sì, ma in alcuni sport, in altri dai, comunque... No, insomma, cosa pensi del fatto che, ad esempio, Bottura è stato lasciato fuori perché ha già vinto?
Diciamo che per anni, dal 2002 fino al 2012, questo gioco del podio si era condiviso tra tre grandi chef, tre grandi ristoranti, quindi con il Bulli, che rappresentava la Spagna, e l'Italia con Bottura. Il Bulli ha vinto ben 5 volte, no, ma 4 volte, Bottura 2 volte, quindi penso che per lasciare un po' di spazio anche ai nuovi chef è stata un bel punto lasciare fuori i best of the best.
Quindi insomma sei d'accordo con questa decisione per lasciare spazio ai giovani?
Da una parte sì, perché ovviamente i grandi chef, grande fama hanno sempre uno spunto in più, hanno sempre un passo in più degli altri. Calcolando che quando sei al vertice, ovviamente anche se sei un grande ristorante italiano, hai tanta pubblicità, tanto marketing, quindi Bottura al momento sta girando il mondo. Quindi si sta facendo riconoscere il mondo. Ci sono tanti ristoranti italiani con italiani e anche australiani che hanno tanta, tanta passione, tanta grinta, però nell'hospitality, nella ristorazione ci vuole anche tanta economia, ci vuole tanto budget e forza da chi mantiene il ristorante.
Ecco, posso intervenire? In che senso tanta economia? Proprio nel senso di bisogna avere forza economica o bisogna essere oculati?
Diciamo che ho iniziato a 14 anni in alcuni fine dining italiani, quindi ho fatto da Cracco a Milano a 1-2 stelle Michelin italiane, e a volte in una stagione dovevamo cambiare dei piatti, ma proprio il piatto sé per sé, giusto per avere delle novità nel ristorante. Quindi questo rappresentava un peso per l'economia del ristorante, e molti ristoranti italiani sono tipo anche Bottura c'ha, oltre ad avere l'Osteria Francescana, ha altri 4 sponsor, altri 4 ristoranti che forniscono economia al proprio ristorante. Ecco perché stando per anni nel fine dining ho visto che molti ristoranti il loro guadagno è minimo, quindi il loro guadagno si basa su tutto ciò che è intorno al ristorante, ma non solo al guadagno di sé del ristorante.
Quindi il marketing, insomma. Il marketing, ricordiamo, sì, che stiamo parlando con Fabio Stefanelli, chef del ristorante La Favola di Sydney, e che potete chiamarci magari anche per rivolgere delle domande dirette ai nostri interlocutori al 1300 799 626, lo ripeto più piano, 1300 799 626, oppure inviare un sms allo 0429 996 263, oppure ancora commentare sulla nostra pagina Facebook, che è facebook.com/sbsitalian.
Voi vi fate influenzare dalle classifiche quando scegliete un ristorante. Marco, allora, se per te va bene, noi rifacciamo questa domanda precedente sulla decisione di togliere, appunto, e mettere nella Hall of Fame i ristoranti che avevano vinto precedentemente, all'altro nostro ospite di Melbourne, Domenico De Marco, del ristorante Giro d'Italia. Cosa ne pensi? È favorevole per questo ricambio generazionale oppure ci sono dei problemi?
No, ci stava perché quei 3-4 chef che hanno tolto dalla classifica erano molto più all'avanguardia degli altri, e ci stava che dessero un po' di spazio anche agli altri. E, come diceva Fabio, sì, per anni se la giocavano quei 3-4 grandi chef che sono stati sul vertice per anni. E adesso hanno fatto bene a metterli un attimo da parte e vedere chi emerge adesso.
Cosa ne pensi invece della fine dining? A me ha fatto sobbalzare questa rivelazione che ci ha dato da Sydney e Fabio Stefanelli, che gli incassi e i ricavi per quanto riguarda il fine dining sono minimi. E se sono minimi con i prezzi che ci sono dietro al fine dining, è una sorpresa.
È vero, Fabio, io ho vissuto tutte e due le realtà. Diciamo che sono nato come cuoco in Italia, anch'io nei ristoranti fine dining, poi mi sono spostato qui in Australia, anche lì ho iniziato a lavorare nei fine dining. Il mio primo ristorante ad Albert Park facevo fine dining, quindi l'ho proprio vissuto di persona, gestire un ristorante fine dining. È vero, hai delle spese enormi, e dei guadagni veramente minimi. Lo stress è altissimo perché, sai, chiunque viene nel tuo ristorante, se proponi un certo tipo di cucina, ha delle pretese, e c'è una differenza abissale tra un ristorante tradizionale e un ristorante fine dining.
Quindi sostanzialmente entrambe le parti sono insoddisfatte, una che paga tantissimo per mangiare poco e l'altra che è sotto pressione.
Ma certo, ma specialmente la parte del ristoratore è molto sotto pressione, perché ti ritrovi a lavorare veramente tanto per ricavarne poco, capito? E sei sempre sotto pressione perché tutti quanti hanno delle aspettative, e il ristorante fine dining vive molto di recensioni più che di passaparola.
Molto di recensioni, per cui per un fine dining una top 50 è assolutamente oro, è necessaria. Una classifica
ma
come
se
questa.
Parliamo dei top 50, magari hanno già un nome molto più stabilito ed è quasi diverso, però sì, è molto più basato sulla recensione che sul passaparola del cliente.
Allora, noi vi invitiamo a chiamarci al 1300 799 626. Abbiamo Pierluigi che ci sta chiamando in questo momento da Cairns. Buongiorno Pierluigi.
Oi, ciao, buongiorno, come va?
Benissimo. Allora, tu sei chef?
Ah sì, io sono chef, sono arrivato in Australia nel 2007 e ho iniziato a lavorare, diciamo, nei grandi alberghi qui a Cairns, tipo Hilton o Pullman International Holiday Inn. E per essere sincero, quando la domanda avete detto come mai tu scegli dove andare, qual è... quello che ti fa il trigger di dove scegliere dove andare.
Esatto.
Personalmente io, pronto?
Sì, 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 prego, è proprio quello, cioè cosa fai?
Io guardo, e io adesso faccio un lavoro, penso che è molto figo, nel senso è molto cool. Io lavoro per un'agenzia che loro praticamente provvedono per chef, per hospitality, loro noleggiano i chef, noleggiano i camerieri, baristi, per tutti gli eventi che ci sono qui intorno, per i ristoranti che hanno bisogno ma non possono permettersi uno chef tutto l'anno.
Sei un supplente, insomma.
Sì, forse possiamo chiamarlo così, ma è molto bello perché dal mio punto di vista, invece di andare tutte le mattine allo stesso posto, io non so domani dove vado a lavorare. Magari mi è capitato di andare sulla nave, ho fatto Green Island, ho fatto 3-4 giorni nel resort a Green Island, ho fatto Natale, l'ho fatto a Port Douglas, molto bello, ho avuto una sezione, la sezione tutta per me dei main course, oppure lo fai in città, è divertente perché è vario, invece quando stai sempre nello stesso ristorante purtroppo ti cominciano a dire vogliamo 5 ore la mattina, 5 ore la sera.
Invece giustamente se sei in barca non è che puoi lavorare di più o di meno.
Esatto,
senti per Luigi, invece da cliente tu che cosa fai? Passaparola oppure religiosamente sfogli queste guide?
Da cliente io tutti gli amici, io guardo molto, io sono molto fissato con l'igiene. Cioè, io per me l'igiene è tutto, perché dobbiamo rispettare chi paga la bolletta. Chi paga
quindi tutto. Non guardi come si mangia, ma guardi se il bagno è pulito?
No, perché preferisco andare una volta in meno, invece se il mio budget è di andare al ristorante 10 volte all'anno, in un bel ristorante, preferisco andare 8, ma vedere primo l'igiene, il posto, l'igiene, eccetera, eccetera. E secondo, se usano prodotti locali e stagionali. Cioè io sono molto per, al momento sono molto per il free range, sono molto per l'organico.
Ma scusami, come fai a scoprirlo da cliente se un posto è pulito oppure se...
C'è un po' di passaparola e poi sono anche fortunato perché io diciamo la mattina, quelle mattine che non lavoro, faccio un tipo lavoro rappresentante per i prodotti italiani, non ti dico le marche, ma... come per le salse, la pasta, e quindi vado anche un po' in giro nei ristoranti e guardo, e sono molto, per esempio sono venuto a Sydney un mese fa o due mesi fa e quando sono andato nei coffee shop guardavo per terra se ci sono, se è sporco, io sono un po'...
Insomma, hai accesso privilegiato. Senti,
diciamo di sì, diciamo
Pierluigi, grazie per la tua testimonianza,
grazie,
buona giornata. Grazie. Ciao. Allora a Pierluigi, noi ci prendiamo una piccola pausa, vi ricordo ancora il numero 1300 799 626.
Apriamo il giornale radio della politica italiana il giorno dopo l'annuncio dell'estate.
What was that? Can't understand a thing. That was so fast.
Per chi sta imparando l'italiano, il nostro ritmo in onda può essere troppo difficile da seguire. Niente paura, per aiutarvi abbiamo creato Slow Italian Fast Learning, il meglio dei nostri servizi della settimana, letti più lentamente e più scanditi. E per aiutarvi ancora di più, ecco i testi in italiano e in inglese sul nostro sito. Troppo bello per essere vero? Seguite Slow Italian Fast Learning su www.sbs.com.au/italian.
E allora riprendiamo la linea dagli studi, ricordando innanzitutto che siamo in diretta con due ospiti, entrambi chef, con i quali potete, se volete naturalmente, interloquire. Il numero di telefono è 1300 799 626, lo ripeto, 1300 799 626, oppure il nostro numero per mandarci un sms è 0429 996 263. Io sono qui in studio a Sydney con lo chef Fabio Stefanelli del ristorante La Favola. Innanzitutto voglio aggiungere una cosa io, quello che ha detto il nostro amico di Cairns, che in effetti chiaramente un ristorante pulito insomma qualche punto lo guadagna, però è anche vero che a Sydney con le cucarace, con gli scarafaggi che ci sono, c'è poco da fare. Cioè, tu come fai ad esempio? Perché soprattutto mi sembra che tu sei a Newtown.
Newtown, sì.
Newtown, lo dico agli amici all'ascolto, fuori da Sydney, è uno dei posti peggiori per le cucarace a Sydney. Tu come fai?
Eh sì, facciamo un pest control una due volte al mese, ed è difficile perché molte volte arriva da fuori, quindi cerchiamo di mantenere il ristorante più pulito possibile con sterilizzatori dei pavimenti e meno cibo possibile in giro, sempre tutto chiuso, sigillato. È difficile, però cerchiamo di mantenerlo pulito il più possibile.
Eh sì, io ad esempio ero, e lo posso dire agli ascoltatori, quando ci fu Sanremo qui in Australia, i giovani di Sanremo, andammo poi in un ristorante, invitati gentilmente dall'Istituto di Cultura, un ristorante diciamo di alta qualità, e c'erano le cucaracce, quindi c'è poco da fare. Ci sono anche delle cose sulle quali il controllo umano è possibile, ma fino a un certo punto.
Basta che non sia l'ingrediente segreto, no, del piatto migliore del ristorante.
Ci sono alcuni paesi nei quali invece sono delle specialità alimentari prelibate le cucaracce. Comunque, scherzi a parte, e mentre stavamo in pausa mi stavi parlando di una cosa, della competitività all'interno dei ristoranti italiani e su quali obiettivi si basa.
Sì, diciamo che in Italia e in Europa ci abbiamo la stella Michelin, quindi in molti rami si rinchiudono in questa competizione, quindi cerchiamo sempre, si cerca di mantenere lo standard alto, come si dice, non solo per quanto riguarda la cucina, ma anche il ristorante o l'albergo che sia. Quindi la competizione degli chef parte tutto da una gara tra di loro, quindi abbiamo molta competizione tra di noi, però a volte questa competizione, soprattutto quando lo chef lavora in una compagnia, quindi un albergo, ha dei limiti, quindi significa che bisogna stare bassi col food cost, label cost, e molte volte dove ho lavorato per anni in Italia, che aveva 2 stelle Michelin, eravamo 23 chef in cucina, di cui 15 assunti e gli altri molto erano stagisti, quindi da tutte le parti del mondo, asiatici, tutti erano, molti erano stagisti. In Italia adesso molti ristoranti famosi, in Toscana, Pinchioria, Milano, Cracco, qua tanti stellati hanno più di un ristorante per mantenere queste stelle, quindi molti se ne vanno in America, Cracco è andato in Russia. Prima, molti anni fa, quando si parlava dello stellato, che sì, andiamo in Toscana e andiamo da Pinchioria, andiamo a Milano, andiamo da Cracco, andiamo a Roma. Ora le cose sono cambiate, quindi significa che è dura per loro mantenere solo un ristorante e arrivare a quei livelli. Ecco perché seguire la guida è molto molto importante per i ristoranti, per il pubblico, però avere una buona cucina, l'autenticità, e lì siamo imbattibili.
Marco,
in Italia.
Se permettete, prego, vorrei approfondire proprio questo argomento con l'ospite qui, Domenico De Marco a Melbourne. Insomma, bisogna diversificare, però è un problema anche per i ristoranti australiani. Come ti spieghi allora questa assenza dei ristoranti australiani?
È una cosa soggettiva, una perché la 50 Best comunque fanno le recensioni tra di loro, ok? Quindi ci sta che sono andati nella serata sbagliata o chi lo sa, però io...
No, aspetta un attimo, quindi una serata sbagliata ti può veramente far rovinare tutte le recensioni? Perché, perché hai 20 minuti per provare il tutto?
Può essere che vai magari, che ne so, il ristorante fa bene tutte le sere, quella sera lì ha sbagliato qualche piatto, non è nella classifica, però... è anche molto soggettiva come cosa. Io penso che sì, Attica, quei ebrei, quei due o tre ristoranti australiani che erano lì, penso che potrebbero ancora essere nella 50 best. Non lo trovo giusto che siano scesi così tanto, ecco.
Ma voi sentite che c'è un problema all'interno della ristorazione australiana, oppure
no,
è una classifica che lascia il tempo che trova?
Io penso che anzi la ristorazione australiana sta crescendo molto. Sta crescendo veramente molto e sono molto all'avanguardia. Non capisco questo disastro di quest'anno, ecco, non lo capisco.
Noi abbiamo Fernando in linea con noi. Buongiorno Fernando.
Buongiorno ragazzi.
Fernando, tu cosa fai? Leggi le guide religiosamente oppure le ignori?
No, io sostanzialmente le ignoro dopo aver letto con grandissima attenzione per tanti anni. A mio avviso ci sono due tipi di problemi. Intanto la guida piace, cioè un certo ristorante piace o meno, anche molto soggettivo. Cioè la guida, una guida francese, se vai a mangiare hai un gusto francese, fai fatica ad apprezzare altri gusti, ma vale anche al contrario se sei italiano e vai in Francia. Probabilmente certi gusti tipicamente francesi ti piacciono di meno, quindi quello già è molto soggettivo. In più, secondo me, ci sono tante volte degli interessi commerciali, per cui leggi delle recensioni e non corrispondono, perché dietro c'è il fatto che sei amico e così via. Quindi bisogna saper leggere tra le righe, incrociare più guide, insomma è una grandissima fatica.
D'altronde
le cose, quello che ti diceva è lì che bisogna vedere anche che tipo di gusto ha questa persona, molto spesso non coincide con i miei, soprattutto in Australia se è di ambito non italiano, e voi mi capite. E quindi è questo, cioè è sempre difficile.
Fernando, quindi bisogna mollarle queste guide, ci sono troppi interessi. Grazie allora per averci chiamato, buona giornata.
Vi saluto, buona giornata anche a voi.
Magari Marco possiamo chiedere ai nostri ospiti cosa ne pensano di queste guide con interessi commerciali.
Infatti, allora, Fabio Stefanelli del ristorante La Favola, ci sono anche in questo caso possibilità di manipolazione, di mazzette, di invito a cena gratuito, cose di questo genere, e tu poi guarda caso finisci al primo posto, oppure sono io che sono paranoico?
Diciamo che la 50 best è classificata 50 best perché viene selezionata da 6 grandi guide, quindi non è oltre al pubblico sono anche 6 grandi guide che vengono a mangiare nel tuo ristorante
in incognita,
sì, quindi abbiamo la Michelin o abbiamo altre guide che vengono e quindi seleziono il tuo ristorante. Quindi ecco perché forse dall'altra parte l'Australia, per anni abbiamo avuto Tetsuya in livelli alti, ora abbiamo Attica, può darsi perché qui la Michelin ancora è presente, quindi fa fatica ad arrivare alla 50 best. Però ricordiamoci che la 50 best è classificata da blogger, giornalisti, guide, non è facile arrivare a dei livelli così alti, quindi bisogna a volte anche non pagare la mazzetta, come dicevamo prima, al blogger, però spesso bisogna invitarli, bisogna fare degli eventi particolari, bisogna stare in pubblico, bisogna stare nel mercato, far sì che il pesce grande riesce a mangiare quello piccolo.
Ma insomma, quello che mi chiedo da qua è, le public relations contano esattamente come la qualità del cibo, Domenico?
No, assolutamente, penso che alla fine dei conti è meglio il passaparola del cliente, ecco. E di sicuro le public relations sono importanti, però dipende da cosa vuoi fare. Se vuoi fare una pubblicità ed essere in certi ambienti, oppure è meglio fare il passaparola del cliente senza star lì a impazzire con le public relations.
Ma è vero il vecchio mito che se io mi porto un block notice e una penna, poi i camerieri vedono che prendono appunti e mi scambiano per blogger e mi servono meglio?
Ma io
un
ruolo che abbiamo al ristorante è quello di servire tutti allo stesso modo, e anzi abbiamo avuto una bella recensione
un mese fa nell'Herald Sun, dove proprio dicevano che i nostri camerieri non erano affatto impauriti dalla presenza del giornalista, quindi tutti sono uguali e tutti vengono, quindi se vieni col block notice ti trattiamo uguale, Carlo.
Ok.
Io allora a questo punto chiudo con una domanda che un paio di mesi fa era un topic che faceva trend. Allora, Fabio Stefanelli, se uno prende gli spaghetti alle vongole e ti chiede il formaggio, tu cosa fai? Lo cacci via o glielo dai?
Glielo diamo,
ok. A Melbourne?
Sì, glielo diamo il formaggio, assolutamente.
Subito, basta che paga, non c'è problema.
Allora, con questa affermazione, noi salutiamo da Melbourne lo chef del ristorante Giro d'Italia, Domenico De Marco. Grazie per essere stato con noi.
Ciao Carlo, piacere mio, grazie.
E da Sydney salutiamo Fabio Stefanelli, chef del ristorante La Favola. Grazie per essere stato qui. Adesso linea a Domenico Gentile per il Giornale Radio Seconda Edizione.
A tra poco, ciao.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Dici la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.